Siamo. Buonasera a tutti, iniziamo la seduta del Consiglio Comunale, chiedo al segretario di fare l'appello.
Allora, Vesani assente giustificato, De Santi presente, De Masconi presente, Furlani presente, Brusco presente, Tebaldi presente, Scaravelli presente, Gaspari presente. Chi è che ce l'ha acceso che fischia? Boh. Castagna presente, Antolini assente giustificato, Compri presente, Perissinoto presente, Grandi presente, Bragion presente, Ottolini presente, Toffalini presente, Alloro presente. Quindi siete in 15.
Benissimo, nominiamo gli scrutatori per la maggioranza Scaravelli e Antolini, Compri, per la minoranza Ottolini. Quindi c'è la maggioranza, iniziamo con il Scaravelli, Compri, Ottolini. Passiamo con il primo punto, che è la tua approvazione dei verbali della seduta precedente.
Allora, le comunicazioni del sindaco, lettura delle verbali precedenti, svolgimento interrogazioni, interpellanze e mozioni, IMU, approvazione delle aliquote e delle condizioni applicative per il 2013, approvazione nuovo regolamento per applicazione dell'addizionale dell'IRPEF anno 2013, approvazione regolamento riguardante l'applicazione del nuovo tributo denominato TARES, applicazione e condizioni applicative della TARES per il 2013, approvazione del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, approvazione del programma triennale dei lavori pubblici anno 2013-2015 ed elenco annuale delle opere pubbliche anno 2013. Accettazione gratuita delle aree in località Balonguaina, signor Albertini Luigi. Approvazione programma per affidamento incarichi di collaborazione autonoma per l'anno 2013. ISAC, approvazione bilancio economico di previsione 2013, programma annuale delle attività comprendente la relazione previsionale programmatica, bilancio pluriennale 2013-2015. Bilancio di previsione per esercizio 2013, bilancio pluriennale 2013-2015 e relazione previsionale programmatica esame d'approvazione. Spese sostenute dal Comune per alluvione 16 e 17 maggio 2013, riconoscimento debito fuori bilancio.
Bene, non ci sono interrogazioni, interpellanze, mozioni, quindi passiamo al terzo punto. È stata presentata una mozione ad oggetto il diritto della comunità e del popolo veneto ad autodeterminarsi attraverso il referendum. La mozione è stata presentata dall'assessore Gaspari, che chiedo di darne lettura. Grazie.
Il Consiglio Comunale di San Martino Buonalbergo, premesso che l'emergenza della situazione economica, occupazionale e fiscale che attanaglia i cittadini della nostra comunità non pare più risolvibile né in tempi brevi né in modi adeguati da parte di uno Stato centrale appesantito, impotente, inadempiente, lontano, assente, il sacrificio richiesto alle imprese e ai lavoratori del nostro territorio in termini di prelievo tributario è ormai insopportabile e non trova più corrispondenza né giustificazione politico-istituzionale rappresentativa, atteso che il criterio di prelievo è ormai del tutto disancorato dal criterio di spesa. Il patto di stabilità impone alle amministrazioni locali sacrifici e scelte non più accettabili a fronte dei bisogni e dei servizi essenziali da assicurare alle persone e alle famiglie. Si avverte l'urgenza di indicare una soluzione che poggiano sul principio della responsabilità tanto dei singoli quanto delle istituzioni rappresentative degli interessi collettivi. Rifondi il patto sociale del popolo veneto valorizzando sentimenti di identità, solidarietà, legalità, giustizia, sicurezza, senso della cosa pubblica. Le istituzioni e le leggi sono strumenti che si trasformano nel tempo e giustificano la loro esistenza in funzione delle mutevoli esigenze dei singoli e delle comunità organizzate che le hanno volute ed hanno titolo di modificarle esercitando democraticamente la propria sovranità. Consiglio regionale del Veneto, massima espressione rappresentativa della potestà decisionale del popolo veneto, in data 22 aprile 1998, ha approvato la risoluzione 42 con la quale il popolo veneto invoca il proprio diritto ad una democratica e diretta consultazione referendaria per la libera espressione del diritto di autodeterminazione. Ed in data 28 novembre 2012 ha approvato la risoluzione 44 con la quale si impegna il Presidente del Consiglio regionale del Veneto e il Presidente della Giunta regionale del Veneto ad attivarsi con ogni risorsa a disposizione del Consiglio regionale e della Giunta regionale per avviare urgentemente con tutte le istituzioni dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite le relazioni istituzionali che garantiscono l'indizione della consultazione referendaria innanzi richiamata al fine di accertare la volontà del popolo veneto in ordine alla propria autodeterminazione ed impegna altresì il Presidente del Consiglio regionale del Veneto e il Presidente della Giunta regionale del Veneto a tutelare in ogni sede competente, nazionale e internazionale, il diritto del popolo veneto all'autodeterminazione. In data 2 aprile 2013 è stato presentato e consegnato da migliaia di cittadini veneti all'Assemblea legislativa regionale veneta in Venezia il progetto di legge numero 342 con il quale si chiede alla Regione di indire un referendum per il 6 ottobre 2013 per interpellare il popolo veneto in ordine alla propria volontà di autodeterminazione in conformità ai principi del diritto e nel rispetto della legittimità riconosciuta dalla Carta dell'ONU. Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale di San Martino Bonalbergo, riunito nella seduta convocata per il giorno 26 agosto 2013, rilevata la gravità, decisività e urgenza dell'attuale situazione storica, riassunta nelle premesse del presente documento, dopo ampio dibattito, approva il seguente ordine del giorno per sollecitare il Consiglio regionale del Veneto a discutere e votare urgentemente la proposta di legge numero 342 per l'indizione del referendum per l'autodeterminazione del Veneto, precisando che i costi della consultazione popolare dovranno essere sostenuti attraverso la raccolta di erogazioni liberali di private imprese. Allora, io credo che su questo tema l'errore più grosso che possiamo fare è quello di buttarla in politica, o meglio, mi spiego. Cito il vice sindaco, secondo me dobbiamo toglierci la giacchetta ognuno del proprio partito e guardare quale può essere l'interesse del popolo, delle genti venete, ovvero la possibilità di esprimersi. Questo, il tema di oggi non è tanto sì o no a votare l'autodeterminazione, ma sì o no a fare un referendum. Tra l'altro, molti comuni della nostra regione si sono già espressi, spesso all'unanimità. Io credo che sia quantomeno opportuno mettere i cittadini veneti nelle condizioni di scegliere. Ripeto, non è questa sera la sede per dire sì all'autodeterminazione no, ma è la sede per dire sì al referendum, no al referendum.
Grazie Assessore Gasperi, c'era un intervento del consigliere Perissinotto.
Raffaele Perissinotto, in merito alla mozione presentata dal consigliere assessore comunale Mauro Gasperi, a nome del gruppo di maggioranza dell'UDC intervengo con la seguente dichiarazione di voto. In merito alla mozione ad oggetto, avente per oggetto il diritto della comunità e del popolo veneto ad autodeterminarsi attraverso il referendum, il gruppo di maggioranza dell'UDC vota a favore della stessa, specificando che il voto favorevole si riferisce alla possibilità di indire un referendum per l'autodeterminazione del Veneto quale strumento democratico di espressione popolare, non entrando nel merito dell'oggetto del referendum stesso e ben consapevole che l'orologio della storia non possa essere riportato indietro di oltre 150 anni. Grazie.
Grazie. Se c'è anche qualche altro intervento, prego consigliere Grandi.
Apprezzo l'intervento del consigliere Perissinotto perché mi chiedevo come i valori della sua area politica potessero essere in qualche modo legittimare questa richiesta di referendum. Come sempre ci si chiede di togliere la giacchetta, che ci si chiede di non fare nessuna di non avere alcun atteggiamento politico quando sappiamo che perfettamente questa è l'inizio di una campagna politica fatta in determinati tempi in cui le difficoltà della, come si può dire, della politica regionale, anche quella nazionale ovviamente costituita da PDL, Lega e altri, che in qualche modo parlano alla pancia della gente, parlano con delle richieste demagogiche di questo tipo, quando invece sappiamo perfettamente che dovremmo avere una cultura che sia più europea, è quella che noi crediamo maggiormente, una cultura italiana, perché noi sappiamo che l'autodeterminazione dei popoli, che è sancita dalla Carta dei diritti ormai consolidata fin dalla rivoluzione americana, che bene o male ci portano ad avere una funzione, come si può dire, un po' più democratica. Noi dobbiamo in questa fase ragionare come popolo italiano. Noi siamo autodeterminati come popolo italiano, non vogliamo determinarci, come ha detto l'assessore Gaspari, genti venete. Noi siamo veneti, facciamo parte del popolo italiano, per cui votiamo contro a questa mozione. Grazie.
Grazie. C'è una risposta, assessore Gaspari.
Per carità, le argomentazioni di Grandi sono legittime. Faccio presente al consigliere Grandi che l'Europa va proprio in direzione contraria di quello che dice lui. Probabilmente è all'oscuro del fatto che l'Europa stessa valorizza, ad esempio, gli accordi fra regioni su determinate materie. Magari si dimentica che a breve in Spagna, più precisamente in Catalogna, si andrà a un referendum sull'autodeterminazione della Catalogna. Lo stesso nel 2014 succederà con la Scozia, gli stessi fermenti ci sono in Belgio. Non vedo nulla di anti-europeo e di anti-italiano nel dire chiediamo ai residenti in Veneto di esprimersi in un modo e in un altro. Purtroppo su questo tema bisognava evitare la demagogia, lei come al solito è riuscito a far sua questa... Ancora una volta è riuscito a fare della demagogia un suo cavallo di battaglia.
Bene, c'è assessore De Santi, poi consigliere Bragion.
Sì, non entro tanto nel termini e nei modi del referendum, anch'io condivido la linea strategica del referendum, vale a dire una verifica democratica della volontà dei cittadini. Se andiamo anche ad usurpare quello che può essere la volontà di un referendum, che poi passi o non passi, poi ognuno andrà a votare secondo coscienza, secondo me, ma noi non possiamo diventare arbitri di una situazione di voto dei cittadini. I cittadini esprimeranno il loro volere, le loro intenzioni. Noi dobbiamo solo verificare che certamente un tema importante sarà là che all'interno, secondo me, io voto a favore di questo referendum, dell'inizio del referendum. Poi ognuno in coscienza dovrà scegliere certe cose. Io dico che, ad esempio, un tema importante sarà la sussidiarietà sul tema sociale di un'Italia unita. Io non posso prescindere da questo. Vedremo quello che succederà all'interno della pianificazione del referendum, ma togliere la volontà e la libertà di promuovere un referendum mi sembra quantomeno difficile da gestire, perché altrimenti il buon assessore Gaspari farà come Pannella, farà lo sciopero della fame perché li facciano il referendum. Se volete arriviamo a quello, però il concetto generale di democrazia è un'altra cosa. Detto questo, però, poi vedo che il consigliere Grandi entra sempre nel merito della politica e ha ragione, è un consigliere comunale, però ha fatto un errore di fondo dicendo che come negli accordi nazionali, PDL, Lega, tutti questi accordi, forse, non so, sarà 3 mesi che non guarda il telegiornale, perché mi sembra che il PDL sia col PD, il suo partito. Mi sembra, per poco o per tanto, mi sembra. E ora voglio dire, no, cerchiamo di essere razionali. È stata fatta una valutazione di un certo tipo. Volete abrogare la volontà di fare un referendum? Fatelo. Il risultato del referendum è tutta un'altra cosa. Grazie.
Consigliere Bragion, prego.
Mi sono informato giusto per avere un po' di coscienza di quello che si andava a votare. E allora, intanto, è chiaro che non si può parlare qui in questa sede, però un conto è parlare di Scozia, un conto è parlare di Catalogna, che tradizionalmente, insomma, ci sono state tutta una serie di vicissitudini che sicuramente non sono le stesse della questione veneta. E allora, cosa vuol dire autodeterminazione? Di per sé ci sono diverse definizioni anche nel campo degli internazionalisti. Una definizione comune vuol dire il diritto ad autodeterminarsi liberamente, significa determinare liberamente il proprio statuto politico. Quindi statuto politico vuol dire come organizzarsi, quindi vuol dire anche andare a potenzialmente a screditare l'ultimo comma della Costituzione, che dice che la forma repubblicana non si può cambiare. E cosa vuol dire autodeterminazione? Quando un gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione di un determinato Stato, in posizione non dominante, i cui membri che hanno la cittadinanza dello Stato stesso, posseggono dal punto di vista etnico, religioso o linguistico caratteristiche diverse da quelle del resto della popolazione e manifestino un sentimento di solidarietà tendente a preservare la propria cultura, le proprie tradizioni, la propria religione o la propria lingua. Allora, il Veneto ha la stessa lingua della Lombardia, dell'Emilia Romagna, della Toscana, della Calabria e così via. Ha la stessa religione, o comunque la tendenza religiosa è la stessa delle altre. Etnicamente siamo misti, perché non abbiamo, forse il popolo cimbro, forse si potrebbe discutere, ma qui non è che siamo una minoranza, noi siamo, cioè geneticamente siamo di un'etnia che potrebbe essere benissimo, si può trovare benissimo in Liguria, come nel Lazio, voglio dire, quindi da questo punto di vista non ci siamo. Abbiamo caratteristiche diverse da quelle del resto della popolazione, non mi pare, insomma. Manifestiamo un sentimento di solidarietà tra di noi, ma forse qui ci sarebbe da lavorare, ma a partire dai propri condomini, voglio dire, sul sentimento di solidarietà.
Però scusi, consigliere Bracciano, questo io non lo accetto, perché la regione Veneto in Italia è la regione dove c'è la più alta percentuale di volontariato. Questo non lo accetto. Porti pazienza, ha detto una castroneria.
Solidarietà, voglio dire, insomma, basta guardare i semafori, come ci si insulta liberamente. Oppure basta andare allo stadio, insomma, per vedere cosa succede. Allora, un altro assunto. In questa ipotesi, leggo sempre, questo è un manuale di diritto internazionale, la realizzazione del principio deve avvenire con ancora maggior cautela e gradualità, essendo in gioco, accanto al diritto del popolo a costituirsi in un'entità politica autonoma e indipendente, che non è il caso del Veneto, comunque l'interesse primario è quello di evitare lo smembramento dello Stato preesistente, di cui la minoranza, cioè i Veneti, è solo una piccola parte, sia pur qualificata. Quindi io non voglio disconoscere il fatto che comunque ci siano dei problemi, questo è sicuro, ma probabilmente la soluzione dell'autodeterminazione, attenzione, perché è vero che parliamo di referendum e il referendum è una cosa importante, chiamare il popolo a votare, sono d'accordo anch'io, però vuol dire la nostra Costituzione stessa mette dei limiti a questo strumento, perché sappiamo benissimo che in certe situazioni storiche il popolo è andato dietro a scelte che poi si sono rivelate degli errori madornali, e la storia ci ha insegnato questo. Quindi io mi sono tolto la giacca, ho analizzato un po' sia dal punto di vista costituzionale, ma dal punto di vista anche della definizione che danno comunque gli internazionalisti, e dal mio punto di vista non è un referendum da proporre questo qui. Si può risolvere la questione in altre maniere, però dal mio punto di vista, lo dico liberamente, senza nessun tipo di polemica, mi sono informato, insomma la mia decisione deriva dal fatto che ho letto, ho confrontato le cose e quindi decido, secondo me, con cognizione di causa. Grazie.
Bene, c'è una risposta dell'assessore Gaspari.
Allora, come voi sapete, la Regione Veneto, prima di per decidere di indire questo referendum, ha dato un incarico a 6 esperti in materia di leggi, norme, Costituzione, eccetera, e il risultato è alquanto contraddittorio, nel senso che se guardiamo le norme internazionali, le norme italiane, possiamo dire tutto e il contrario di tutto. Aggiungo purtroppo, perché la legge dovrebbe essere chiara per tutti e dire una cosa sola, invece ci sono 1000 interpretazioni che però non vanno e non accertano che non si possa fare questo referendum. Dopodiché, ripeto, apprezzo che il consigliere Bragione si sia informato, eccetera, però rimaniamo nel merito, sì o no a fare il referendum. Se il referendum si farà, successivamente si aprirà un dibattito in cui chi dice di sì spiegherà perché il Veneto, separato dall'Italia, avrà più vantaggi e chi no dirà perché è giusto che il Veneto rimanga in Italia. Voglio dire, in democrazia ognuno può dire quello che vuole, però rimaniamo nell'ambito del sì o no a fare il referendum.
Consigliere Loro, prego.
La prima cosa che mi preme è sgomberare il campo da un'ipocrisia di fondo. Cioè, smettiamolo di dire togliamoci la giacchetta, perché se una proposta, se una mozione di questo tipo viene da un assessore che è un appartenente ad un partito che fa dell'autodeterminazione il proprio cavallo di battaglia dopo aver parlato della macro regione, dell'autonomia, della secessione, eccetera, è chiaramente una mozione di natura politica. Per cui togliersi la giacchetta cosa vuol dire? Vuol dire rinunciare alle proprie convinzioni politiche. Non capisco esattamente cosa voglia dire, perché è chiaramente una mozione politica. Oltretutto, mi pare che esuli per l'ennesima volta dai compiti del Consiglio Comunale. Siamo di fronte ad un'altra di quelle famose mozioni che servono solo per avere l'articolo sul giornale tra qualche giorno, in cui si dice non importa, anche la volta scorsa non c'era, ma l'articolo c'era firmato dal giornalista assente. Quindi evidentemente ha qualcheduno che gli prepara l'articolo, insomma, o gli riferisce in maniera puntuale. E è arrivato? Qualcuno ha detto? Ho capito male, ok. Ecco, poi nel merito, là, si dice, non stiamo decidendo se dire sì o no al quesito referendario, ma vogliamo solo dare la possibilità al popolo veneto, alla gente veneta, di esprimersi in merito. Ora, in Italia il legislatore ha previsto soltanto il referendum abrogativo, non c'è il referendum propositivo, che io sappia. Ciò non toglie che comitati spontanei, partiti, eccetera, vadano in piazza con i gazebo, raccolgano le firme, raggiungano il quorum, cioè il quorum, quella quantità di firme sufficiente per proporre il referendum. Ma la questione è un'altra. Dire è bello autodeterminarsi oppure no è fuorviante nel momento in cui non si va a vedere cosa vuol dire esattamente autodeterminarsi. E se autodeterminarsi è un eufemismo oppure un sinonimo di facciamo la regione autonoma, beh, allora è diverso, bisognerebbe capire esattamente quali interessi confliggono con questa impostazione. Ma quello che a me fa specie è questo. Mi domando per quale motivo il Consiglio Comunale di San Martino Buonalbergo deve proporre al Presidente della Giunta regionale, al Consiglio regionale, di fare certe cose che attengono delle attività completamente diverse da quelle che sono le attività del Consiglio Comunale. Questa è chiaramente una manovra politica per poter dire 10-122.000 consigli comunali appoggiano questa proposta e quindi sottoscrivere un'azione politica da parte del Presidente della Giunta regionale. Io trovo che uno non sia nelle competenze del Consiglio Comunale, due che dire semplicemente qui si tratta di dare la possibilità alla gente di dire sì o no è fuorviante, perché non è quella la questione. E, ecco, me ne ricordo una sulla gestione dell'acqua fatta dal Presidente della Giunta, mi ricordo la mozione sull'invio dell'esercito con cucine da campo e ospedali funzionanti nelle zone terremotate che nemmeno i comuni interessati volevano. Cioè sono cose che finiscono lì, si va sul giornale, si fa l'articoletto, la battutina e via, insomma, però a livello comunale. A livello regionale serve solo per dare forza ad un'azione politica che purtroppo ha avuto, senza entrare nel merito, non mi interessa perché altrimenti cadrei nello stesso errore, ha avuto l'esito che è sotto gli occhi di tutti, cioè l'opzione federalismo in Italia che è stata propagandata a lungo da alcuni partiti politici, purtroppo non ha avuto un esito favorevole, si è sgonfiata. Ora, andare di nuovo a dar forza a questa istanza mi pare che esuli dalle nostre competenze di consiglieri comunali, che dovremmo preoccuparci di altro, e sia una manovra, diciamo così, politica e fuorviante.
Bene, grazie. Risponde l'assessore Gaspari.
Beh, in merito alle mozioni, come ha citato giustamente il consigliere Loro, in questo consiglio comunale si è parlato di molte cose. Io ricordo mozioni sulla pace, mozioni sulla guerra, mozioni sulle truppe in Iraq, mozioni sulle cose che succedono nel mondo. Io penso che una mozione su quello che potrebbe accadere nella nostra regione ci sta. Dopodiché io vedo questa mozione come uno strumento di pressione sulla regione Veneto, perché il presidente Zaia, che è una persona che stimo, non mi sembra così convinto, proprio perché, come dicevo prima, questo tavolo di esperti che dovevano essere quelli che dovevano chiarire la situazione hanno praticamente detto il tutto e il contrario di tutto. Per cui io credo che se tutti i consigli comunali della Veneto arrivassero ad approvare una mozione, come è successo in molti comuni all'unanimità, che dice che è corretto e giusto fare un referendum, beh, non solo Zaia, io credo, dovrebbe pensarci, ma anche qualcuno che governa a Roma. Dopodiché, su quello che è stato fatto e non è stato fatto sul federalismo o meno, io sono il primo da esponente leghista a dire che sono stati fatti errori, alcuni risultati non sono stati ottenuti, però voglio dire, ogni partito ha un suo obiettivo e cerca di raggiungerlo chiaramente. È chiaro che questo referendum, a mio modesto avviso, considerando che tra l'altro il primo a presentarlo non è neanche stato un leghista, è stato Valdegamberi, che è un ex dell'UDC, per cui voglio dire non è che sia made in Padania, ma è made in Badia Calavena, voglio dire, questo referendum secondo me non deve essere usato né per fare un favore a chi, diciamo, propaga l'autonomismo del Veneto, e nemmeno essere utilizzato contro chi la pensa diversamente. Io la vedo così, se dopo non mi credete, pazienza, non è che voglio tenervi qua fino a stanotte, perché ci sono cose anche più importanti. Però, ripeto, questa sera bisogna decidere se sia referendum o no. Dopodiché, tutto il resto, se ci sarà, si vedrà.
Bene, se non ci sono altri interventi, passiamo... Consigliere Toffolini. Prima... per consigliere Perisinotto.
A proposito di quanto dichiarato dall'assessore Gasperi riguardante Valdegamberi, Valdegamberi non fa parte, non fa più parte dell'UDC. Il fatto, quindi, non trovo analogie fra quello che ha detto Valdegamberi o quello che ha indetto Valdegamberi e la posizione dell'UDC. Grazie.
Ma infatti ho specificato ex, ma non è della Lega Valdegamberi, è di Futuro Popolare, una cosa del genere. Però era per dire che questa cosa non nasce dalla Lega. Tutto qua.
Bene, dopo la precisazione, consigliere Toffolini, se aveva un intervento.
Sì, vorrei entrare nel merito del referendum, che credo sia una delle situazioni migliori per un cittadino per poter esprimere la propria volontà. E io già da 5 mesi sto cercando di raccogliere delle firme per alcuni partiti politici all'interno di San Martino, e ho depositato anche dei documenti come consigliere comunale in segreteria del comune. E sono, diciamo, referendum che devono dare risposte sociali. Credo che questo invece dell'autodeterminazione da parte del gruppo politico, perché poi alla fine è un gruppo politico che lo presenta e quindi affronta, diciamo, un problema più tecnico da un punto di vista amministrativo che da un punto di vista sociale. E chiedo all'assessore di andarsi a vedere quello che io ho presentato, e sono 5 referendum depositati in segreteria, dei quali parlano, vi dico solo i titoli: divorzio breve, lavoro e immigrazione, droghe, niente più carceri, abolizione del finanziamento dei partiti e l'8 per 1000. Credo che questi siano temi che toccano più la sensibilità della gente che l'autodeterminazione, che va a rappresentare solo un'idea politica di un distacco rispetto allo Stato. Su questi invece, anche sull'8 per 1000, che cito solo dei numeri, che ogni anno 1.200 miliardi di euro vengono utilizzati da ripartiti da confessioni religiose, 1.200.000 euro. E quindi noi oggi stiamo parlando, in un governo come il nostro, di recuperare 6 milioni di euro di IMU piuttosto che di ICI piuttosto che di altre tasse come comune. Quindi anche su questo credo che vada aiutata la gente a dire che il referendum serve, ma serve in tutte le sue situazioni. E io come consigliere comunale non ho presentato nessuna mozione, come ha fatto un rappresentante della politica italiana, della Lega, e quindi come partito politico sto raccogliendo le firme. E quindi credo che anche questo debba essere in parte riconosciuto, perché un referendum è la scelta del popolo italiano di indirlo, la scelta delle firme, e io sto facendo in tutt'altra maniera di quello che sta facendo questa amministrazione, presentando una mozione. Quindi mi sto dando da fare in mezzo alla gente, non determinando con politica, come dicevo l'altra volta, dobbiamo entrare nel merito di entrare nelle questioni specifiche con la gente. Oggi noi determiniamo di fare un referendum politicamente e la gente non sa assolutamente di cosa parliamo. Quindi credo che anche questo mi dia la sensazione di quello che sto facendo io per altre associazioni che non hanno gruppi politici alle spalle, ma le sto aiutando in questo senso come rappresentante politico, di andare verso questo. E quindi il mio voto sarà di astensione e o vedremo se contrario.
Sì, vice sindaco De Santi.
Porti pazienza, consigliere. Mi accennava ai 5 referendum, solo per darle una risposta. Divorzio breve, poi? Proprio non sono riuscito a...
Lavoro e migrazione, 8 no, per... No. 8 per 1000,
sì.
Abolizione del finanziamento pubblico ai partiti.
E tossicodipendenze?
E droghe, niente carceri per fatti di lieve entità.
Allora, mi permetto una riflessione da vice sindaco, che da anni non ha più una tessera politica. Vedo che c'è comunque sempre una posizione, riconfermo, da anni non ha più nessuna tessera politica e cerco di essere neutro più possibile. Nessuno, ma no, ma è così, nessuno, anche lei con i suoi referendum, non può pensare che i suoi referendi siano migliori o peggiori di quelli proposti dall'assessore Gasperi, perché sui temi che lei ha elencato io penso che tanti cittadini possono anche non essere d'accordo. Io personalmente su 3/4 di questi non sono d'accordo. Non li discuto, non li voglio adesso, però non è il tema. Però non possiamo sempre pensare che la posizione dalla quale si nasce politicamente o meno sia quella che poi determina sempre la verità delle cose. La proposta dell'assessore Gasperi è semplicemente quella di avere, la ripeto, un indirizzo per un eventuale referendum che poi andrà sviscerato, analizzato, probabilmente non si farà. Però io ripeto che dal punto di vista democratico è corretto, secondo me, come è la posizione un po' che mi sembra di aver visto anche dell'UDC. Ok, noi siamo d'accordo perché è una cosa che va verso la gente. Poi ognuno farà le proprie valutazioni, tutto qua.
Consigliere Alloro, prego.
Sì, quello che il vice sindaco non ha colto dell'intervento del collega consigliere Tofalini è proprio la differenza di stile. Cioè, dice, io da mesi raccolgo firme come partito politico, non mi sono mai sognato di mettere all'ordine del giorno del Consiglio Comunale una mozione che diventa, come ha detto chi l'ha presentata, una forma, questa è la finalità, di pressione politica sul Presidente della Giunta regionale e sul Consiglio Comunale. Quindi mi pare che sia chiaro il contesto e il senso dell'intervento.
Comunque è legittimo o è illegittimo? Penso sia legittimo. Vuole mettere in dubbio la legittimità di una mozione del genere?
Presidente, io non
accetto sullo stile
di essere continuamente interrotto dai banchi della maggioranza. Si chiede la parola e si interviene quando il Presidente la dà,
non
giusto?
Ho
capito, però...
Guardo lei...
Sì, per carità, però insomma questo modo di intervenire continuamente è fastidioso. Allora, questo era il senso dell'intervento. Il fatto che sia legittimo, io dico che è improprio spingere i consigli comunali a dare forma di pressioni politiche su temi che sono eminentemente politici, che non hanno niente a che fare, se non, cioè tutto a che fare, se viviamo qua, chiaro che se, però voglio dire, sono molto distanti da quella che è la realtà di un comune. E quindi questa è una forma di pressione politica.
agevolata, se non promossa, da una forza politica che in quella direzione sta lavorando da anni. Punto. Seconda cosa. Premesso il mio voto contrario alla mozione, trovo che leggere come prima premessa che lo Stato centrale, come se ne fosse uno periferico, è appesantito, impotente, inadempiente, lontano, assente, sia irriguardoso nei riguardi quello Stato al quale, fino a prova contraria, apparteniamo anche noi come istituzione, come Consiglio Comunale. È la prima premessa, Presidente, la prima. Premesso che l'emergenza della situazione economica, occupazionale, fiscale che attanaglia i cittadini della nostra comunità non pare più risolvibile né in tempi brevi né, per qua l'accento non c'è più, in modi adeguati da parte di uno Stato centrale appesantito, impotente, inadempiente, lontano, assente. Ora, questi sono gli stessi concetti che il Vice Sindaco ha espresso nell'ultimo del Consiglio Comunale quando ha detto: devono venire qui quelli che stanno a Roma per imparare come si fa amministrazione. Beh, dai banchi di questa minoranza il concetto non è molto condiviso. Noi non approviamo per niente il modo in cui fate amministrazione. Tant'è vero che tante volte abbiamo lasciato l'aula, tante volte abbiamo votato contrario, per cui c'è da togliere, insomma, dal fatto che si debba venire a San Martino Buon Albergo o nei comuni per imparare come si fa.
Ho detto non a San Martino Buon Albergo, nei comuni. Che devono,
anche l'ha detto che lei, devono, ma come vice sindaco e amministratore, è chiaro che si riferiva
se vuole,
a questa amministrazione.
Ma se vuole glielo riconfermo.
Sì, ma io trovo che quando si fa parte di uno Stato e di un'istituzione, nei riguardi delle altre istituzioni che sono lo Stato, noi dobbiamo essere riguardosi. Quindi dire che lo Stato è centrale, appesantito, impotente, inadempiente, lontano e assente, secondo me è un errore. E non è corretto da un punto di vista etico. Poi possiamo anche sparare sugli altri, tanto finiremo impallinati anche noi.
Esatto, a lei è già successo.
Bene, passiamo alla votazione. Favorevoli? Silenzio. Favorevoli, prego. 10.
10.
Contrari?
5.
Astenuti? Nessuno. Non c'è, prego, scusa Assessore Gaspari. Passiamo al punto numero 4, che è la comunicazione del prelievo del fondo di riserva ordinario ai sensi del comma 2 dell'articolo
5. Vorrei aggiungere alla signora che la storia non mente mai, richiama sempre i fatti.
Bene, dopo la precisazione passiamo, chiedo al segretario la lettura del dispositivo della comunicazione.
È una semplice comunicazione, quindi non richiede la votazione. Allora, si delibera, ai sensi e per gli effetti di quanto detto in premessa che si intende riportato. No, scusate, sbagliavo, stavo leggendo la delibera di giunta. Eccola qua. Allora, si prende atto dell'avvenuta comunicazione del prelievo del fondo di riserva come dettagliatamente indicato nella richiamata delibera di giunta numero 140 del 9 agosto 2013, immediatamente eseguibile. Questo è quello di cui deve prendere atto.
No. Praticamente sono 20.000 euro che la giunta ha scelto appunto di far prelevare dal fondo di riserva, che andranno a copertura degli interventi di pittura e manutenzione ordinaria delle scuole della palestra Berto Barbarani a seguito appunto dell'alluvione del 16-17 maggio. Questo è per quanto dovuto, insomma, ecco. C'è un'osservazione? Però...
No, purtroppo non ho potuto partecipare alla commissione e volevo sapere se il segretario è in grado di rispondermi. E è una curiosità più che una domanda. Questi 20.000 euro che noi andiamo a stanziare fanno parte di quelli che abbiamo riconosciuto fuori bilancio? Sono sempre dentro quel capitolo lì?
Sì, sono quelli.
Ok. Aspetta un attimo. O sono ulteriori? Questo?
lì sono soldi che sono già stati spesi, questi non servono a coprire quel debito, fanno parte sempre dell'alluvione, quello dicevo, ma non fanno parte di quel debito, perché quelli erano soldi già spesi, questo per i quali non era stata fatta, diciamo, la delibera. Questi invece sono fatti sempre per far fronte a problematiche sorte in seguito all'alluvione, ma relative a lavori non ancora eseguiti, per cui abbiamo prelevato i 20.000 euro dal fondo di riserva, li abbiamo stanziati nei capitoli di bilancio della scuola, dell'Istituto Barbarani, per fare l'intervento di igienizzazione dell'istituto scolastico.
2013, cioè, sì. Bene, passiamo al punto numero 5.
No, scusi, un altro. Un'altra domanda, ma questa richiesta è stata fatta quando, in che periodo, subito dopo l'approvazione del bilancio di luglio, oppure si sapeva già che c'era questo problema?
Richiesta recente, poi deve tenere presente anche una cosa, che se fosse capitata nelle more tra l'approvazione del bilancio da parte della Giunta e il bilancio in Consiglio Comunale, abbiamo grandissime difficoltà cambiare, perché se lei ci pensa c'è la relazione previsionale, la relazione tecnica,
eccetera.
Per cui diciamo che probabilmente lo sapevamo già magari un giorno
prima
del Consiglio.
Quindi una questione tecnica la facciamo dopo.
Però io non mi ricordo esattamente quando è pervenuta la domanda, no, sinceramente no, forse non so se lo sa per caso qualche assessore. Però certo hanno dovuto far prima, se vi ricordate, gli interventi, quelli per verificare la struttura.
Sì, sì.
E poi è stato necessario fare questa sanificazione probabilmente per problemi di umidità, penso.
Ok, grazie.
Bene, passiamo al punto numero 5, variazione di bilancio esercizio finanziario 2013.
Allora, leggo la parte della delibera. Delibera ai sensi per gli effetti di quanto il permesso è indicato, che si intende riportato, di apportare le seguenti variazioni, che sono quelle allegate: variazione del bilancio per l'esercizio 2013, come indicato nel tabulato in allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di dare atto che in esito a questi movimenti il bilancio 2013 mantiene il proprio equilibrio generale, così come risulta dall'allegato tabulato B, di dare atto che relativamente al rispetto del patto di stabilità 2013 le variazioni di cui è presente provvedimento sono conformi all'articolo 1,684 della legge 296/2006, che prevede l'obbligo di iscrizione delle previsioni di entrate e di uscite in termini di competenza in misura tale da consentire il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto di stabilità interno determinato per ciascun anno, di dare incarico al competente settore finanziario di disporre tutte le operazioni contabili attinenti e conseguenti le variazioni previste nel presente provvedimento nei modi e nei tempi previsti dalla legge. Poi si chiede l'immediata eseguibilità.
Non so se qui il vice sindaco vuole dire una parola oppure se ci sono osservazioni nel frattempo. Nessuna, quindi passiamo direttamente al voto. No, se non c'è nessun intervento, passiamo al voto. Voti favorevoli, 10. Contrari, nessuno. Astenuti, 5. C'è anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli,
10.
Contrari,
nessuno.
Astenuti, 5. Bene, passiamo al punto successivo, che è il numero 6, approvazione capitolato d'oneri per la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e di diritti sulle pubbliche affissioni e quindi l'affidamento mediante pubblico incanto per il periodo gennaio 2014-31 dicembre 2016,
ecco,
quadriennale.
Infatti c'è il titolo, l'oggetto della delibera che è più lungo del dispositivo, cioè dice di approvare per i motivi espressi in premessa il capitolato d'oneri per l'affidamento della concessione del servizio per l'accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, dando atto che la concessione del servizio avrà durata di anni 4, rinnovabili a discrezione del Comune per altri 4 anni, di affidare in concessione quindi il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni mediante pubblico incanto con aggiudicazione alla ditta che offre il minoraggio quale compenso per la gestione del servizio, di affidare agli uffici competenti la predisposizione degli atti inerenti e conseguenti, e si chiede anche in questo caso di votare l'immediata eseguibilità.
Prima c'è anche un emendamento da parte del vice sindaco De Santi, che prego darne lettura.
Emendamento alla proposta di deliberazione approvazione capitolato d'oneri per la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e affidamento mediante incanto, pubblico incanto per il periodo 1/1/2014-31/12/2017. Con riferimento alla proposta di deliberazione in oggetto iscritta all'ordine del giorno della seduta del Consiglio Comunale in data 26/08/2013, il sottoscritto Franco De Santi, consigliere di maggioranza, con la presente propone il seguente emendamento. Riduzione della misura massima dell'aggio posto a base d'asta a favore del concessionario previsto dall'articolo 6,2 del capitolato del 20% dell'ammontare lordo complessivo riscosso a titolo di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni al 13%. Chiedo che l'emendamento venga presentato agli uffici competenti per l'acquisizione dei pareri di diritto previsti dall'articolo 49 decreto legislativo 26700. Ringrazio e poi tutti i saluti. In pratica, nel bando di gara, seguendo la procedura classica, gli uffici avevano messo un aggio del 20% nella trattativa di base d'asta, il che equivaleva a dire che chi vinceva l'asta poteva avere un beneficio dal 20% in giù. Ci è sembrato, e la differenza viene in carico al Comune, ci è sembrato una valutazione eccessiva, nel senso che probabilmente il bando potrà essere, speriamo, assegnato anche a quote inferiori, dando così maggior risultato alle casse del Comune. Attualmente è intorno al 10-11% nella media. Visto anche la situazione lista e quant'altro, siamo rimasti leggermente superiori a quello che sono le valutazioni standard, ma che comunque andranno a ribasso. Speriamo.
Bene, se ci sono osservazioni prima all'emendamento che c'è da votare, o eventualmente poi passiamo anche alla discussione.
I pareri bisogna acquisirli prima, quindi, quindi non possiamo votare l'emendamento se non abbiamo il parere. Anzi, li avete? Non so più. Ah no, perché non eravamo. Ma era stato comunicato l'emendamento?
L'ufficio, e l'ufficio ha fatto.
Non ho comunicato a noi consiglieri. Questo chiedo.
No, ma non
serve.
Non
basta
abbiamo
depositarlo.
Mai comunicati gli emendamenti prima. Cioè non. No, ma non li abbiamo mai comunicati prima gli emendamenti.
No, però in teoria dovrebbe essere depositato agli atti.
Sì,
e
ma era
quindi
depositato.
Ok, sì, è chiaro.
No, vabbè, dopo il termine per la deposito delle delibere, perché le delibere devono essere depositate quando viene convocato
l'emendamento può essere
giorno,
proposto anche
ma siccome
dopo.
L'altra volta avevo proposto un emendamento, però si diceva
perché
mancavano i pareri,
ma se lei fosse venuto
non avevo capito, ma certo
fosse venuto in ufficio
sì.
due giorni prima noi facevamo il
no è chiaro, ma non avevo capito se c'era il parere, perché nella lettura dell'emendamento si diceva pongo,
abbiamo rilasciato i pareri.
Quindi diciamo c'è un emendamento alla proposta fatta dall'amministrazione,
dall'ufficio.
Dagli uffici.
Se lei è stato attento, ho detto che la prassi.
La prassi porta 20.
L'ufficio
voi
tecnico
13.
Ha fatto una valutazione che è stata modificata in corso d'opera a favore, a beneficio delle casse del Comune.
Sì, no, chiaro.
Non del privato, vero?
Sì,
chiarissimo.
Sì, va bene, ok.
Beh, comunque, consigliere Loro, prego.
Sì, anche a me insomma fa un po' specie che manchi questo coordinamento tra uffici e amministrazione, cioè l'organo elettivo, per cui arrivano in consiglio comunale contratti, bandi di appalto, bandi di gara, su cui poi interviene lo stesso assessore, vice sindaco, a cui fa capo, insomma, fa sinceramente lascia un po'
perplessi, ecco, perché insomma sa un po' da colpo di teatro, vice sindaco, che lei viene qua e dice invece del 20 facciamo il 13, poteva farlo prima e portare qua una gara d'appalto al 13. Insomma,
potevo anche
non dico che sia dico che non sia legittimo, lo è senz'altro, per carità, però da un punto di vista della buona amministrazione fa abbastanza specie, converrà con me insomma che l'assessore al bilancio faccia l'emendamento a quello che egli stesso ha portato in consiglio comunale. Guardi pazienza.
Guardi, non ho modo di rispondere diversamente da questo. Uno, può essere un errore dello stesso assessore. Io ho tanti difetti, posso sbagliare. Due, può essere un errore dell'ufficio tecnico che ha impostato la pratica. Tre, può essere una valutazione successiva fatta perché ci si rende conto che in realtà il bando può anche funzionare in un altro modo a favore del comune. Allora io dico che le persone intelligenti hanno anche il coraggio di fare le modifiche in corso d'opera. Fermo restando che potevo benissimo far ritirare questa delibera, riproporla al 13%, ma siccome ritengo che non voglio dire chi o per come o nelle scelte che state fatte, è stato fatto un errore di valutazione, è stato ricorretto in corso d'opera, perché peggio sarebbe che io avessi lasciato il 20%, l'ho abbassato, dovrebbe dirmi bravo.
Bene, votiamo l'emendamento. Voti favorevoli? 10.
10.
Contrari?
Nessuno. Nessuno.
Astenuti?
5. 5.
Quindi l'emendamento è approvato e quindi la percentuale non è più il 20 ma il 13. Beh. Dai, torniamo seri. Adesso se ci sono o domande, osservazioni... Silenzio. Esatto. C'è un'errata cosa.
Quando vi ha mandato la proposta di delibera, non so se vi ha mandato solo il testo o anche il titolo, insomma l'oggetto, perché nell'oggetto c'è un errore di scritturazione, in quanto c'è scritto che il quadriennio va dal 1 gennaio 2014 al 1 gennaio 2017, laddove invece ovviamente va fino al 31 dicembre 2017. Volevo dirvi che correggiamo perché è un errore materiale.
Esatto, dell'anagrafe. Quindi adesso passiamo alla votazione della delibera, così come è stata emendata. Ovviamente se ci sono osservazioni sulla delibera si possono fare, non c'è nessuno, anche perché è un bando normale. Quindi voti favorevoli?
10.
10. Contrari? Nessuno.
Nessuno.
5. 5.
No.
Astenuti?
Astenuti? Aspettavo.
La salita filmina. E c'è anche l'immediata eseguibilità. Favorevoli?
10. 10.
Contrari?
Nessuno.
Astenuti?
5.
Il punto numero 7 viene ritirato. E quindi passiamo al punto numero 8, che è la modifica al regolamento di assegnazione delle aree PEP. Esatto.
Allora, si propone di sostituire l'attuale punto E dell'allegato F del regolamento per l'assegnazione delle aree di edilizia economica popolare, che sarebbe questo, che per praticamente accedere all'acquisto di un'area, di un alloggio PEP, bisogna fruire di un reddito lordo annuo complessivo del nucleo familiare che andrà ad abitare nell'alloggio assegnato o ceduto, calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 21 della legge 457 del 78, non superiore per l'anno 2011 ad euro 65 e non inferiore ad un settimo di questo limite di reddito, Tale importo va rivalutato annualmente in base alla variazione assoluta dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Questo comma viene modificato come segue. Fruire di un reddito lordo annuo complessivo del nucleo familiare che andrà ad abitare nell'alloggio assegnato, ceduto o calcolato secondo le modalità di cui è l'articolo 21 della legge 457 del 78, non superiore per l'anno 2013 ad euro 65.000. Tale importo va rivalutato annualmente in base alla variazione assoluta dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. In pratica è tolto il reddito minimo, cioè i non inferiore a un settimo del reddito massimo. Di dichiarare presente provvedimento immediatamente eseguibile con votazione separata, quindi viene richiesto, di dare atto che il presente regolamento, come integrato, l'esecutività della presente delibera verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio ed entrerà in vigore il giorno successivo al termine di pubblicazione.
Bene, se ci sono osservazioni, consigliere Alloro, prego.
Chiedo scusa, era soltanto per chiedere all'assessore di spiegare un po' la ratio della delibera. Grazie.
Prego l'assessore Brusco.
Sì, consentire l'accesso a questi alloggi PEP ha senso a indicare un reddito massimo per ovvie ragioni, mentre abbiamo ritenuto opportuno che indicare un reddito minimo non abbia molto senso. Ovviamente ci sono state delle richieste in tal senso e noi abbiamo fatto delle valutazioni e abbiamo portato questa proposta di delibera in Consiglio Comunale.
Posso interloquire un momento? Quindi richieste sono pervenute da parte di persone che non hanno reddito affinché venga modificato il bando per poter acquistare gli immobili?
Praticamente abbiamo avuto dei casi in cui garantiscono i genitori per i figli. Quindi.
Sì, capisco appunto la ratio e la motivazione, però ecco, non so se avete valutato questo aspetto. In questo periodo per tutti è difficoltoso acquistare un immobile, in particolare le famiglie che proprio fanno fatica a arrivare a fine mese. E temo che questo tipo di scelta favorisca, pur in maniera tutto sommato legittima, ma solamente quelle famiglie che il genitore ha una sua ricchezza portata avanti o che legittimamente vuole creare, dare questo contributo al figlio che magari ha difficoltà di lavoro, via dicendo, o anche per formarsi una famiglia. Ma ovviamente chi ne ha effettivamente bisogno, e cioè lo spirito delle aree PEP nasce proprio per chi non ne ha di possibilità, chiaramente c'è una disparità. Ecco, da questo punto di vista mi sembra che tutto sommato sia un po' un qualche cosa che aiuti più i costruttori. Allora, non voglio con questo dire non va bene, le imprese vanno aiutate, anche loro che fanno fatica a vendere, però ecco, avete valutato questo aspetto, cioè il genitore, tra virgolette, ricco, che dispone, sarà quello che accede alle aree PEP, viceversa chi ne ha effettivamente bisogno, in cui è da anni che un programma PEP vero e proprio, laddove si fanno i alloggi per le persone meno abbienti, viene disatteso in tutti i modi, cioè l'avete valutato questo aspetto? Perché, come ripeto, non sono contrario nel suo insieme, però certamente andar a togliere il minimo si va a agevolare solo chi ha tanti soldi o comunque chi arriva in maniera legittima a acquistare la cosa per il figlio. Non sto dicendo niente, però se l'avete valutato questo.
Sì, l'abbiamo valutato anche in riferimento al periodo contingente. Allora, tu sei del settore, no? E sai benissimo com'è la situazione. Allora, se tu mi porti delle persone che vogliono acquistare alloggi PEP, Ben venga, non c'è la fila, non solo si, non si riescono a vendere gli alloggi a prezzo di mercato, ma non c'è nemmeno richiesta degli alloggi PEP. Quindi ci sono aziende che si sono impegnate a costruire alloggi PEP e che non riescono a vendere perché proprio non c'è richiesta. Purtroppo è un fatto contingente. Chi non ha soldi, come dici tu, sicuramente non ha soldi neanche per accedere a un acquisto di alloggio PEP, te lo posso garantire. Anche perché oggi come oggi ci troviamo nel caso assurdo che i valori degli alloggi PEP che sono stati fissati qualche anno fa superano i valori a mercato degli alloggi a libero mercato. Quindi ecco, il problema oggi non si pone perché non abbiamo una lista di 10, 20, 30, 40 richieste per alloggi PEP. Non ci sono. Quindi quell'una richiesta che abbiamo cerchiamo almeno di consentire l'operazione facendo una modifica parziale al regolamento. Se domani le cose miglioreranno e ce lo auguriamo tutti quanti, faremo un'ulteriore modifica.
Bene, consigliere Tofalini, prego.
Ma volevo chiedere all'assessore se, vista la disamina che ha fatto, sa quanti sono oggi gli appartamenti PEP costruiti? In vendita. Perché mi risulta che l'unica zona PEP sia al 95% completata e gli altri sono di edilizia economico convenzionata, dove in alcuni casi l'abbiamo anche tolta, cioè l'avete tolta, dico, ecco, quindi. E poi la considerazione è 65.000 euro lordi, togliendo il 33%, sono 40.000 euro l'anno, sono 3.000 e passa euro al mese di stipendio fatto da entrambi i coniugi o un coniuge solo, cioè non è edilizia economica popolare questa, con 3.000 euro al mese. È chiaro che oggi noi dobbiamo, come lei ha già detto, aiutare i costruttori e quindi se alziamo il tetto è facile che chi ha 3.000 euro al mese di stipendio disponibile abbia la possibilità di acquistare gli appartamenti. Allora però non è più edilizia economico convenzionato o popolare, perché popolare ha un altro, secondo me, ha un altro riferimento. Quindi ecco cosa, la considerazione che vado a fare, insomma. Poi togliere quello che lei ha messo limite minimo va benissimo, però lei ha detto che chi ha poco oggi non è in grado di poter. Quindi il mio problema è che in edilizia economico popolare o convenzionata ci vada chi ha più disponibilità e chi può scegliere meglio oggi su una gamma di appartamenti disponibili su San Martino in zone più o meno pregiate, dove erano state individuate anche queste zone che dovevano completare l'ambiente sociale all'interno di una comunità.
Allora, intanto questa sera non andiamo, l'oggetto di questa sera non è verificare i 65.000 euro se sono coerenti o meno, sono rimasti tali e quali come erano nel regolamento precedente. Noi andiamo a toccare, a eliminare solo il reddito minimo, per cui potremo fare un'ulteriore considerazione successivamente se abbassare il reddito massimo, però non è l'oggetto di questa delibera. Okay? Poi forse non mi sono spiegato, qua non è un problema di richieste, di favorire l'accesso all'acquisto, eccetera. Cioè proprio non c'è l'interesse, capisci? Perché comunque non è che un alloggio PEP te lo regalino. Un alloggio PEP ha comunque un valore a metro quadrato, tale per cui non c'è la richiesta oggi come oggi. Quindi non vedo dove stia il problema, capisci? Cioè, non è che il prezzo dell'immobile PEP sia il 50% del valore di mercato, si avvicina molto il valore di mercato e di conseguenza siamo in una situazione di crisi economica che colpisce tutti i settori, la gente non ha la possibilità di acquistare questi immobili, che siano PEP, che siano a prezzo di mercato. E quindi non ci sono alternative, cioè quelle poche richieste che ci sono sono vincolate da questi paletti del regolamento del reddito minimo. Ecco, l'obiettivo di questa modifica è in questo senso qua, cioè consentire queste operazioni perché non ce ne sono altre, cioè non c'è la fila degli acquirenti.
Grazie, signor Brusco.
No, mi sembra che questa sia proprio un'agevolazione in fondo che si va a fare, perché se riusciamo o se comunque vengono vendute queste unità ancora presenti, probabilmente ci sarà qualcuno che pensa anche a costruirne di nuove con la stessa modalità, probabile con un costo anche inferiore, che possono avere accesso nuovamente gente che necessita di queste cose, insomma, di questi aiuti per poter acquistare la casa. Quindi penso che riuscire ad andare incontro all'esigenza di riuscire a vendere qualche fabbricato in più di questi sia proprio un vantaggio per qualche cittadino, magari possibilmente di San Martino.
C'è anche il vice sindaco De Santi per intervento.
Sì. La valutazione economica delle case PEP, io penso che non si discosti di molto da quello che è una valutazione delle case normali in questo momento, perché il prezzo più o meno è equivalente, più e meno. Il beneficio era quello dei contributi, certamente, che venivano dati con tassi di un certo tipo, però è anche vero che a parità quasi di valore dell'immobile ci troviamo comunque di fronte a una, due, tre persone che hanno fatto questa richiesta. Allora, se proprio per andare incontro a chi ha difficoltà, se gli tiriamo via questa possibilità, certamente le banche, se non hanno fiduzioni proprie o garanzie personali di terzi, mai gli faranno un mutuo. Queste persone, per avere una casa, potranno anche correre il rischio di andare a prestito da strozzini che ci sono in giro, o quantomeno restare in condizioni abitative disagiate. Allora io direi che una modifica che vada incontro alle necessità reali della gente non inficia niente dal punto di vista pratico, anzi, dà, come diceva il consigliere Aldino Tebaldi, dà la possibilità di un investimento garantito, perché praticamente il genitore fa da garante come lo fa la banca, solo che il genitore, se non paghi, non ti manda in mezzo a una strada. Tutto qua.
Bene, consigliere Tofalini.
Voglio solo chiudere con una battuta politica del vice sindaco. Facciamo casa dei comunisti allora.
Lei ha la memoria corta, perché le zone PEP, l'ampliamento delle zone PEP, se va a vedersi i documenti, l'ho proposta io quando l'avevo fatta a voi, e le porterò al prossimo consiglio comunale le determine. No, non ho detto case dei comunisti, sono le case dei socialisti.
Bene, passiamo alla votazione. Voti favorevoli? 10. Contrari?
Nessuno.
Astenuti?
5.
Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? 10. Contrari?
Nessuno.
Astenuti?
5.
Passiamo al punto successivo, il numero 9. Lodo arbitrale G6 Rete Gas SPA, ex Italcogim, Comune di San Martino Buonalbergo, riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 del DL 267-2000.
Allora, qua si tratta di riconoscere legittimamente, per le ragioni di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 194,1 lettera A del decreto legislativo 267, la somma di euro 1.770.793,85 quale debito fuori bilancio derivante dal lodo arbitrale del 6 giugno 2012 tra il Comune di San Martino Buonalbergo e G6 Rete Gas Spa, esecutivo in data 18/12/2012, di cui in premessa narrativa, di dare atto che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento troverà integrale copertura nel bilancio 2013 secondo le seguenti imputazioni: euro 253.793,85 all'intervento 212.0101 capitolo 417.602, euro 1.517.000 all'intervento 212.0101 capitolo 417.603, di trasmettere a cura della segreteria copia della presente deliberazione alla competente procura regionale presso la sezione giurisdizionale per il Veneto della Corte dei Conti e all'organo di revisione ai sensi dell'articolo 23,5 della legge 289 del 2002, di demandare gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento al Servizio Affari Generali e al Servizio Economico Finanziario.
Bene, se ci sono osservazioni, consigliere Tofalini, prego.
Sì, stavo leggendo, erano alcune domande, ma non so se adesso sono più tecniche che politiche, non so se siamo in grado di rispondere. Innanzitutto volevo capire, visto che c'è scritto che il Comune di San Martino stabilì di procedere il riscatto anticipato al 31/12/2004, di quanti anni era la concessione?
Scadeva nel 2012, mi dicono.
Scadeva nel 2004 perché erano 25 anni.
No, l'ultima.
Erano 25 più 25. No, no, aspetti. Erano 25 più 25. Saranno 64 più 25 fa 2004. Era stata chiesta una proroga di 5 anni e il Comune si era opposto. Vabbè, questo è un dettaglio. Ma quello che mi preme capire... come mai vengono imputati 482.000 euro per contributi di estensione di rete, quando per 25 anni noi da questa azienda abbiamo ricevuto solo 8 milioni di lire, 8 milioni di lire all'anno, e tutte queste estensioni di rete non sono state fatte, perché sono state fatte dai privati, gran parte. E perché quando un nostro tecnico, credo, a suo tempo aveva evidenziato che il valore da rimborsare a questa società era solo di 600.000 euro, noi oggi ne sborsiamo 1.700.000. E oltretutto non riesco a capire, quando un'amministrazione riesca in continuazione a opporsi contro cause un po' più leggere, più semplici, insomma, che sono a volte problemi di lavoro più che di questo genere, in questo caso noi non riusciamo, almeno mi sembra di leggere, che c'è una citazione dove il Comune è costretto dalla Corte d'Appello con ordinanza a dover pagare.
Su questo le rispondo io. Allora, il lodo era previsto nella convenzione. Lei sa che ci sono state cause contro cause, perché inizialmente hanno impugnato anche il bando, ma il Comune ha vinto tutto. Alla fine allora si è arrivati al lodo previsto anche dalla convenzione, e il lodo non è andato neanche così male, perché a dirle la verità, se non altro hanno abbassato un attimino le richieste di parte avversa. Naturalmente il Comune ha fatto appello a Lodo e c'è in corso l'appello. Cos'è successo? È successo che, nonostante ce l'abbia messa l'avvocato, ce l'abbia messa tutta sicuramente, sia nel dibattito che nelle memorie scritte, non è stato dato la sospensione a questo lodo. Il lodo è stato notificato, e nel momento in cui il lodo arbitrale viene notificato con la formula esecutiva, diventa titolo esecutivo, e quindi noi dobbiamo pagare, altrimenti ci arriva il decreto ingiuntivo e il precetto, poi ci fanno il pignoramento. Ferma restando la rivalsa, e la cosa più scandalosa, adesso le dico, guardi, perché qua parlo proprio da cittadino scandalizzato, E la cosa più scandalosa è che quando hanno appunto respinto la richiesta di sospensiva hanno detto, beh, tanto si può dare e si può anche respingere la richiesta, perché colui che riceverà il denaro, che è questa G6 Rete Enel adesso, è sicuramente solvibile. Noi abbiamo posto i discorsi, guardi, l'abbiamo fatta con impegno perché anch'io mi ci sono messa, abbiamo fatto tutti i discorsi del patto di stabilità, di quello che poteva succedere se andavamo fuori dal patto di stabilità, perché poi in quel momento c'era anche questo rischio. Se noi fossimo andati a causa di questo lodo fuori dal patto di stabilità, avremmo dovuto perdere dallo Stato un contributo equivalente, quindi quando anche ci avessero poi, diciamo, dato ragione, avessimo recuperato i soldi da G6, non avremmo mai recuperato quelli dello Stato. Fortuna è che è intervenuto quest'anno un'apertura sul patto di stabilità che ci ha consentito di infilarci dentro in questa situazione, e quindi noi adesso le andiamo a pagare quest'anno. Però guardi che io do ragione a lei, cioè nel senso che per me è stata una cosa abbastanza scandalosa, insomma, questa decisione del Tribunale. Io glielo dico fuori in mano, insomma, ecco, sinceramente sono rimasta proprio amareggiata, perché alla fine, insomma, è sempre quello più potente che vince, insomma. Questo è un pensiero personale, scusate.
C'è una battuta anche di
Sì,
Santi.
Velocemente. Anch'io confermo quanto detto chiaramente dalla dottoressa Favalezza, ma che è poi il pensiero anche che ha espresso il consigliere Tofalini, ma riprendo dicendo che è una sentenza vergognosa, perché costringe praticamente il comune, come ha detto lei, a ripagare gli interventi fatti da privati nel corso degli anni. Per questo, quando lei ha sollevato i 600 euro di perizia o meno, c'era una perizia del comune che dava il valore di stima che il comune doveva pagare, perché appunto c'era degli accordi, dei regolamenti che nascono dal 65 e via discorrendo e avanti. Aveva fatto una perizia di stima che avevamo rivisto, cercato di intorno ai 600-700 mila euro. La controparte aveva fatto una perizia di quasi 4,5-5 milioni di euro, no? E in fase di dibattito è stato stimato 2 milioni e mezzo, meno i 600 sono un milione, non le sto a dire perché non li ricordo esattamente, ma la differenza che noi dobbiamo andare a pagare è la differenza tra la stima del giudice e la perizia nostra, che però riteniamo, io spero fondatamente, venga rivista, perché è completamente assurdo e fuori da tutte le regole che una società che ha beneficiato di introiti particolari, veniamo a capo degli 8 milioni che c'era di entrata da parte del comune, contro, dobbiamo dirlo, l'azienda che ha vinto il bando 2 anni fa, che sta contribuendo per 550 mila euro, ripeto, 550 mila euro più IVA per questo stesso tipo di bando di servizio. Ora, questo hanno avuto utili impressionanti e adesso siamo in causa perché loro vogliono praticamente il reintegro della quota degli impianti privati. Ci siamo posti, andremo a, chiaramente a sentenza, ma andremo avanti fino alla fine, se servirà andremo anche a Roma, perché è chiaro che andremo anche in sentenza a Roma, perché questo non possiamo accettarlo. Ma detto questo, l'operazione che viene fatta quest'anno è perché è sorto un buco, una possibilità all'interno del patto di usare l'avanzo per questo tipo di questioni, e la usiamo. È chiaro, come diceva il consigliere Alloro, che abbiamo il diritto di rivalsa. E noi confidiamo in questo per due motivi. Uno, perché siamo convinti di avere ragione, non noi. Come cittadini è impensabile che una cosa del genere possa essere portata avanti così. Ma due, nel caso di rivalsa della quota che potrebbe arrivare, questa è immediatamente spendibile perché poi è fuori dal patto di stabilità. Questo è già un elemento che magari può essere interessante. Ok?
Prego, consigliere Alloro.
Sì, no, solo un'integrazione, perché si tratta non della sentenza ma dell'ordinanza con cui viene respinta l'istanza di sospensione. Sarebbe interessante anche conoscere la motivazione, se è quella che ha esplicitato prima il segretario, cioè il fatto che sia solvibile la controparte.
Ci sono due motivi che vengono considerati. Il primo è il fumus boni iuris, cioè che a un esame superficiale, diciamo, possa aver torto o ragione colui che presenta istanza di sospensiva. E lì non si sono proprio sprecati, insomma, hanno detto che il fumus boni iuris non c'è, per cui... Rispetto al periculum in mora, invece, che è quello che, sul quale noi avevamo insistito, perché abbiamo veramente spiegato, guardate che in quel momento eravamo anche molto molto preoccupati, perché pensavamo, se questi ci arrivano con un titolo esecutivo, noi poi ci troviamo praticamente a pagare due volte, una volta recuperiamo, ma quello che abbiamo dato di ritorno allo Stato l'abbiamo perso per sempre, insomma. E lì hanno risposto proprio che non c'è nessun pericolo in mora, perché che il patto di stabilità e i problemi del patto di stabilità sono problemi del Comune, che non devono interferire sulle questioni della causa, e che d'altra parte la parte, diciamo, che gestisce, cioè il G6 rete, è assolutamente solvibile. Enel e poi adesso Italcogem, che è stata assorbita, poi non so dopo che ci sia, insomma. Quindi è stata proprio, sono assolutamente d'accordo con tutte le critiche che possono.
Cioè, però questa problematica, al di là delle, scusate, poi chiudo, questa problematica è chiaro che si sarebbe innestata in qualsiasi momento che si fosse andata a chiudere con questa azienda, vero? Indipendentemente da chi amministrava o dal legale bravo o brutto che c'era. Cioè, questi hanno usato un escamotage vergognoso, dico solo quello, insomma. Vedremo i risultati. Io confido che, io sono sempre garantista, io confido che la giustizia a lungo andare faccia il suo corso in maniera corretta. È vero. Andremo anche in Europa. No, però ecco, siamo molto attenti a questo problema e capiamo che veramente è successo qualcosa di strano.
C'è la Corte d'Appello e la discussione sarà nel marzo, mi sembra, del 2013. 14. Scusate, 2014, scusate.
Ci aspetteremo la sentenza.
Speriamo.
Tempi lunghi ci attendono. Ci vedremo nei prossimi mandati. Quindi votiamo la delibera, se non ci sono altri interventi. Voti favorevoli? 10. Contrari?
Nessuno.
Astenuti?
5.
Non c'è l'immediata eseguibilità. Passiamo al punto numero 10 ed ultimo, l'ordine del giorno. Istituzione diritti di istruttoria pratiche SUAP. Anche qui è stato presentato un emendamento dall'assessore Brusco, però prima leggiamo il dispositivo.
Qua allora, di istituire, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate, i diritti di istruttoria relativamente alle pratiche di competenza del SUAP previsti dal richiamato articolo 3,1 lettera D del DPR 160/2010 in relazione all'articolo 10,4 del DPR 447/98, successive modifiche ed integrazioni che li prevedano espressamente. Si prenderà atto che l'entrata relativa ai diritti di cui sopra sarà contabilizzata ad apposita risorsa del bilancio di questo ente, di approvare, per le motivazioni di cui premessa, il tarifario dei diritti di istruttore dei procedimenti attinenti al SUAP, di cui era legato sub A parte integrante del presente atto, di dare atto che le tariffe di cui è presente provvedimento sono stabilite dal Consiglio Comunale in via di prima applicazione, mentre a competenza della Giunta Comunale provvedere a modificare o ad aggiornare il tarifario, compresa l'istituzione di tariffe per ulteriori attività o servizi, di fare espressamente salvi i rimborsi per le produzioni di copie comunque effettuate, di dare mandato al dirigente dell'area tecnica responsabile del settore urbanistico e territorio in cui è incardinato il SUAP affinché provveda ad un'adeguata pubblicizzazione ed informazione su misura e a decorrenza dei diritti istruttori, e poi c'è la richiesta di votare l'immediata eseguibilità.
Bene, diamo lettura prima dell'emendamento, prego.
Sì, per il consigliere Alloro non ho voluto essere di meno del vice sindaco e quindi, confidando nella tua bontà, vado ad eleggere l'emendamento. Quindi l'emendamento ha per oggetto l'aumento dei diritti previsti per i trattenimenti e spettacoli pubblici nella fattispecie discoteche, locali notturni e sale giochi, portando i diritti ad euro 3,50 per quanto riguarda il rilascio di licenza per nuova apertura, trasferimenti, cessazioni e istruttorie agibilità locali, e ad euro 250 per rilascio di licenze temporanee.
Bene, grazie.
La proposta iniziale era di 150 per i primi e 110 per i secondi.
150
per rilascio ex novo di licenze per nuova apertura, quindi trasferimenti, cessazioni, istruttori, eccetera, mentre per licenze temporanee 110.
Era 110, sarà 250.
Da 150 i primi li abbiamo portati a 350 e da 110 a 250.
Se ci sono osservazioni in merito, consigliere Alloro, prego.
Sì, beh, mi interesserebbe conoscere anche le motivazioni che stanno dietro ad un così forte incremento di queste due voci, insomma. Voglio dire, c'è un appesantimento da 150 a 350, voglio dire, evidentemente c'è un grande lavoro amministrativo dietro di cui non ci si era resi conto in un primo momento, non so.
Certo, nella fattispecie ho partecipato venerdì mattina ad una commissione per, diciamo così, la verifica di agibilità di un esercizio di questo tipo, e ho seguito anche un po' l'iter assieme al SUAP e ho visto il lavoro che ci sta dietro, insomma, e quindi ho ritenuto opportuno aumentare queste tariffe che, diciamo, per tutti comunque le domande SUAP ad oggi non erano previste, ecco, quindi sì, vabbè, insomma, questo.
Posso aggiungere anche per scoraggiare l'apertura di queste sale giochi, perché poi le famiglie perdono stipendi nelle sale giochi. Sì, sì, Roberto, sì, vengono all'ISAC a chiedere aiuto e pagare le bollette, le mogli e i mariti vanno a giocare, o il contrario. Cioè, almeno piccolo, scoraggiamoli.
Bene, se ci sono anche consigliere Grandi, prego.
Sono d'accordo con Davide Brusco, perché effettivamente il tipo di attività per l'apertura di quei locali è complesso, ci sono le commissioni e poi la documentazione che va verificata, effettivamente l'ufficio tecnico è tanta. E invece volevo fare una domanda. Prima il SUAP che tariffe aveva, se le aveva e come ci si comportava? Cioè, questa è l'imposizione del decreto in cui impone la tariffa, prima non c'era nulla. E poi l'altra domanda era se è prevista anche l'occupazione solo pubblico in questo caso, o meglio per quello che riguarda i plateatici, e se eventualmente ciò sono in qualche modo retroattivi nell'anno o è solamente sulle richieste.
No, sicuramente non c'è alcuna retroattività. Per quanto riguarda la prima domanda, ad oggi non era mai stata applicata nessun diritto di segreteria per l'istruttore del SUAP, quindi per due motivi sostanziali. Primo, perché dall'istituzione del SUAP il DPR prevede anche, diciamo, il pagamento di questi diritti, quindi per adeguarci un po' a quello che prevede la normativa. Secondo, per anche una questione di equità nei confronti di tutte le altre attività che vengono richieste in comune, vedi concessioni edilizie piuttosto che altre domande, e quindi per una questione anche di principio di equità abbiamo applicato questi diritti. Per quanto riguarda i plateatici, ritengo che la domanda venga fatta ai lavori pubblici, all'ufficio lavori pubblici, per la concessione temporanea del suolo pubblico. Quindi non so se la procedura debba seguire un iter SUAP o se vadano direttamente ai lavori pubblici. Di solito per l'occupazione del suolo pubblico si va ai lavori pubblici.
No, ma la tariffa in cui si va a occupare il suolo pubblico è dei lavori pubblici, però invece tutto quello che riguarda l'arredo che eventualmente viene inserito, quindi gli elementi dissuasori, il verde, le fioriere, i tavolini, invece deve diventare
una domanda
pratica
è qua dentro, sì sì, però diciamo qua secondo me si va nell'aspetto edilizio che dove era già prevista una tariffa.
Sì,
perché qua il problema è che nelle domande SUAP alcune seguivano l'iter edilizia perché dovevano avere il parere dell'ufficio dell'UTC, dell'ufficio tecnico comunale di edilizia privata. Altre domande invece non seguivano, non andavano all'edilizia privata, ma venivano istruite direttamente. Quindi chi veniva istruito, diciamo così, dell'ex ufficio commercio non pagava nulla. Chi seguiva il canale edilizia privata pagava. Adesso le due sono, c'è lo sportello unico attività produttive e c'è una tariffa per tutti.
Sì, è vero, perché in precedenza se ad esempio in centro storico determinati plateatici che devono avere anche un determinato tipo di decoro perché c'è il piano del colore, perché c'è il piano dell'arredo e via dicendo, dovevano comunque essere autorizzati in senso di anche paesaggistico, se vogliamo, no, paesaggistico no, ma comunque doveva essere dato un parere tecnico. Viceversa, se viene seguito solo dal SUAP, il problema è che, vabbè, lì ci sono altre competenze, dovrebbe essere richiesto da parte del SUAP il parere dell'edilizia privata, ma allora la domanda era, in questo caso la tariffa è quella del SUAP o è quella dell'edilizia privata? Perché uno in questo caso sarà del SUAP per quanto riguarda l'arredo e i plateatici. E comunque lei mi conferma che la parte relativa al non è retroattiva, partirà d'ora in poi.
Bene, c'era il consigliere Alloro, prego.
Sì, è un chiarimento. Qui ci sono delle voci relative alle attività produttive che hanno delle attinenze con sagre, feste di quartiere e quant'altro. Tolte queste, perché spettacoli viaggianti sono le giostre e vabbè, le manifestazioni di sorte, cioè estrazioni a sorte, quindi lotterie, tombole, banchi, pesche di beneficenza, hanno una loro voce. Per quanto riguarda gli adempimenti che devono mettere in atto coloro che organizzano queste manifestazioni, insomma, che sono di interesse collettivo, voglio dire, in cui si riconosce la nostra comunità, quindi le varie feste di quartiere, la sagra delle ciliegie, piuttosto, mi chiedevo, hanno degli adempimenti gli organizzatori della sagra o, per esempio, c'è la lotteria, devono fare un'istanza al SUAP per fare la lotteria alla tombola, penso alla sagra padronale, la giostra si interessa per la propria parte presso il SUAP e poi cos'altro c'è? Voglio dire, perché siccome sono tutti volontari quelli che si muovono, che lavorano nelle sagre, e quasi sempre queste sagre hanno delle finalità benefiche, vuoi per ridurre i debiti della parrocchia, vuoi per le varie associazioni che si muovono nel territorio, sono una realtà importante, mi auspico che innanzitutto venga data una informativa puntuale a questi comitati spontanei, in modo tale che poi non si trovino magari con delle pendenze amministrative o peggio ancora penali. E poi volevo chiedere appunto se oltre alle estrazioni a sorte e alle giostre c'erano, perché poi vedo che c'è la somministrazione di bevande, insomma, ecco, sapere un po' come devono regolarsi questi comitati che organizzano le feste locali, di quartiere.
Sì, adesso questa è una domanda tecnica che ovviamente, allora intanto chi gestiva questo tipo di attività comunque in ogni caso doveva chiedere un'autorizzazione anche precedentemente, vero? Cioè non è che erano esenti da richieste eccetera. Ecco, adesso ritengo che rientrino nella casistica di manifestazioni di sorte locale, quindi pagano questo tributo, diciamo così, simbolico di 10 euro sostanzialmente a manifestazione, perché comunque anche qua c'è un'attività di supporto che, diciamo,
sì,
non è a livello
ad apprezzare anche il lavoro che fanno gli uffici del comune.
È una cifra, diciamo così, abbastanza...
No, ma ecco, se non c'è l'estrazione a sorte, voglio dire, l'importante è che chi organizza queste cose, visto che non lo fa per un interesse, per uno scopo di lucro, ma fa per beneficenza, almeno sappia esattamente a chi deve rivolgersi,
sì, sì, no,
e
ma
quali
sempre,
siano
sempre
le incombenze e le autorizzazioni che devono avere.
Perché insomma, l'attività del, cioè il SUAP diciamo, riceve tutto questo tipo di richieste ed è a supporto anche per queste attività. L'ultima, quella del campagnolo, ad esempio, sono andati 4-5 volte per dire, per chiedere.
Se posso dire, è che non cambiano le disposizioni, rimangono le stesse.
Sì, sì.
Cioè, quando facciamo questo tipo di domande, sappiamo che per una certa attività dobbiamo avere l'autorizzazione, insomma, soltanto che ci sarà un canone, in questo caso abbastanza simbolico, per non essere completamente escluso, però qualsiasi attività che viene fatta in queste manifestazioni ha una sua, diciamo, disposizione in cui deve essere autorizzata.
Consigliere Toffalini, prego.
Ma volevo allacciarmi a quello che diceva prima l'assessore Damasconi e ricordargli che quando c'è stata l'approvazione del PAT e sul PAT c'erano le definizioni di dove vanno a finire le sale gioco e tutte queste cose che oggi, come diceva lei prima, portano a gravi situazioni sociali, io avevo chiesto di essere più restrittivo nell'articolo in cui prevedeva queste cose e non è stato accolto. Quindi oggi
è stato modificato il regolamento urbanistico, sì, che li prevede fuori,
allora,
no, che li prevede fuori dai centri abitati e dalle,
sì,
a,
ma allora prevede fuori, ma dentro in quell'articolo c'erano delle altre restrizioni che devono avere degli standard urbanistici, devono avere dei parcheggi fatti in un certo modo, devono avere delle cose fatte. Quella volta, ricordo bene, assessore nonché vice sindaco, è stato detto no, non dobbiamo essere troppo restrittivi. Oggi andiamo a mettere 350 euro, questi qua li pagano, perché non hanno problemi. Quindi voglio dirvi, qualche volta, cercate di ascoltare anche le minoranze quando pongono un problema, senza dover fare ogni volta demagogia da parte vostra nei nostri confronti, perché andiamo ad essere più restrittivi rispetto a quello che sono le regole. Perché è l'amministrazione comunale che determina la restrizione urbanistica. Con i soldi oggi che girano, pagano tutto e di più.
Su questo tema, consigliere Toffalini, mi trova perfettamente allineato alla sua posizione. No, no, aspetti che finisca. Sarà mia cura fornire, siccome è un tema che avevo sollevato io, anch'io comprando non più tardi di una settimana fa, no, è anche il regolamento urbanistico che determina tutta una serie di situazioni. Le fornirò copia, e dalla quale evincerà che sono state modificate tutta una serie di norme perché queste strutture non siano all'interno del centro storico.
Sì, ma ti avevamo risposto anche il perché, no? Mi ricordo. Noi abbiamo posto dei limiti che prima non c'erano, però d'altro canto non volevamo comunque esagerare, andare oltre un certo limite, anche per non avere ricorsi e via dicendo, perché non puoi dire un'attività deve insediarsi in via XY, beh certo, questo sicuramente sono sicuro di non avere ricorsi per questo.
Bene, passiamo alla votazione dell'emendamento. Favorevoli?
10.
Contrari?
Nessuno.
Astenuti?
5.
Votiamo la delibera con l'emendamento. Favorevoli?
10.
Contrari?
Nessuno.
Astenuti?
5.
Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli?
10.
Contrari?
Nessuno.
Astenuti? 5. Non ci sono altri punti all'ordine del giorno, grazie a tutti, buona serata.